Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Iniziamo subito con la riparazione che poi oggi è proprio più che mai adatta, in quanto oggi è la festa dell'esaltazione della Santa Croce, per cui la Santa Croce cos'è? È il patibolo dove Gesù Cristo, inchiodato su quella croce, ha riparato, ha pagato i peccati dell'umanità, ha riscattato gli uomini. Pensate che Sant'Agostino dice: se Gesù Cristo non si fosse incarnato e non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Ma tu immagina, una massa di dannati, cioè io sarei un dannato, tu saresti una dannata, Gesù Cristo è venuto a salvarmi perché stavo affogando, vero, nello stagno della dannazione, è venuto, ha avuto compassione. Ma allora a questo punto dico, ma questo Signore che ha lasciato gli angeli per venire a salvare noi, ma si può ancora offenderlo? Ma basta, basta. Bisogna meditare la passione di Cristo e allora non offenderemo più il Signore. Così dice San Paolo della Croce. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. E vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, perché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, oggi è la festa, vero, dell'esaltazione della Santa Croce e domani è l'addolorata. Sotto la croce stava Maria addolorata. E queste giornate che la Santa Liturgia ci propone, dobbiamo disporre il nostro cuore alla gratitudine, perché è un richiamo a pensare, ecco, al prezzo della nostra redenzione, il prezzo, la morte di Gesù Cristo, la morte mistica, diciamo in qualche modo, della Madonna, perché in tutto e per tutto ha seguito il Figlio, per cui misticamente, se Padre Pio poteva dire io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, è possibile che Padre Pio abbia avuto più doni della Madonna? No, per cui anche lei è morta insieme al Figlio, ma misticamente però, ecco, e sarà anche lei stata crocifissa misticamente, perché non posso pensare che la Regina dei Martiri, la Madre di Dio, ecco, abbia avuto meno doni, ecco, di Padre Pio. E allora sono cose che non si vedono ma si intuiscono, ecco, questa offerta totale di se stessa, redentore e corredentrice. Adamo ed Eva hanno combinato il guaio, è chiaro che il nuovo Adamo e la nuova Eva dovevano risolvere questo guaio, per cui insieme ci hanno inguaiati e insieme il nuovo Adamo e la nuova Eva ci hanno salvati. Ecco, bisogna essere semplici. Se diventiamo complicati, entriamo in un labirinto di pensieri e non ne usciamo più. Bisogna essere semplici come le colombe. Allora, Anna, io direi di, siccome ci sono la proposta di due letture, e sceglierne una dei due quasi, diciamo, dispiace, perché sono, in questo giorno dobbiamo arricchirci di queste notizie, di queste cose che sono un dono di Dio. Io direi di leggerle tutte e due, sia il libro dei Numeri che quella poi di San Paolo dopo, sì.
Certo. E leggevo anche l'antifono d'ingresso.
Sì, sì, sì.
In null'altro mai ci glorieremo, se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione. Per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati. Dal libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita.
Bene, allora noi vediamo questa lettura, ecco, ci mostra, diciamo, il popolo non sopportò il viaggio e si rivoltò praticamente contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto? Ma il significato è questo: il Signore continuamente ci prova, anche perché vuol farci meritare, pertanto vuol vedere, prova la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità. Le prove sono come dei compiti in classe, sono come degli esami, ecco, sono come delle piccole tesi, ecco. Ma noi facciamo fatica a pensare alle cose di lassù e pensare secondo lo spirito e non secondo la carne. Praticamente non c'erano più le cipolle, l'aglio, i porri, allora si lamentavano, camminare, deserto e tutte queste storie: perché ci avete fatto salire dall'Egitto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di un cibo così leggero che sarebbe la manna. Ma noi oggi abbiamo un altro cibo, che è il pane degli angeli che scende dal cielo, l'Eucarestia. E a dir la verità, proprio nel vedere come la riceviamo, come poca importanza diamo, che, diciamo, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, ma soprattutto abbiamo santi che sono vissuti dell'Eucarestia, per esempio, la sola Eucarestia, pane di vita eterna. Non possiamo dire, ecco, di apprezzare e di vivere l'Eucarestia come si conviene. Basti vedere come la riceviamo: non ringraziamo dopo averla ricevuta, non ci prepariamo prima di riceverla, praticamente non dico che siamo nauseati, ma insomma lo facciamo così, la facciamo tanto per farla, ecco, la facciamo perché quando si va a messa si fa anche la comunione, però non possiamo dire di essere dei veri devoti dell'Eucarestia. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Bene, allora vedete, siccome, come dicevo prima, anche noi non mostriamo, tu pensa quanti sacrilegi si fanno con l'Eucarestia, il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti. Bene, nell'accampamento della Chiesa, secondo la visione anche di Leone XIII, sono arrivati i serpenti, sono arrivati i demoni che però vengono rappresentati da serpenti brucianti che ci portano tra le fiamme, i quali mordevano la gente e quanti sono in peccato mortale perché sono morsi da questi serpenti. Per cui nell'accampamento di Mosè, ecco, c'erano i serpenti e nell'accampamento nostro abbiamo i serpenti, sempre per lo stesso motivo. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato. Beati loro che l'hanno capito, noi invece ancora andiamo avanti e vogliamo dire che il peccato non è più peccato, che i serpenti fanno bene alla salute, che è normale, che siamo stati creati per vivere questa esperienza. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Beati loro che si sono pentiti, ma noi non abbiamo nessuna intenzione di pentirci. Voi vedete che se uno si pente, praticamente è una persona anormale, perché qui dicono che se è già tutto sistemato, siamo già tutti santi, siamo già tutti salvi, perché l'ha detto Martin Lutero eretico. Allora, stiamo attenti, perché questi serpenti che erano brucianti, diciamo quelli che abbiamo noi adesso, sono fulminanti, perché fulminano anche la zucca di quelli che pensano in questo modo. Mosè pregò per il popolo e il Signore disse a Mosè: fatti un serpente, mettilo sopra un'asta, chiunque sarà stato morso lo guarderà e starà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo restava in vita. Allora, questo serpente, ecco, sopra l'asta, diciamo, è Gesù Cristo. Allora, noi guardiamo a Gesù Cristo appeso alla croce e guardate a Lui e sarete raggianti. Ecco, andate da Lui e chiedetegli perdono, per cui anche se siete stati morsi non morirete, cioè perlomeno il Signore, per mezzo del sacramento della riconciliazione, della confessione, chiamatelo come volete, tornate in vita, vivrete, ecco, non morirete. Ecco, questo in breve, ecco, è una spiegazione troppo pratica forse, perché è difficile che uno vada a pensare proprio che quell'episodio possa servire anche a noi in questi nostri giorni, ma invece proprio è fatto apposta. Il loro accampamento è stato invaso dai serpenti, la Chiesa è stata invasa dai demoni, l'ha visto Leone XIII, ma credo che non serva che l'abbia, cioè, lo vediamo dai fatti. Ecco, addirittura ho sentito degli esorcisti che hanno detto che in questo nostro tempo è una fatica, è difficilissimo cacciare i demoni con gli esorcismi, perché non abbiamo una Chiesa che ha fede, abbiamo una Chiesa che ha perso la vera fede, per cui anche gli esorcismi, dice, non hanno l'effetto che avevano una volta, quando c'era un popolo che credeva, ecco, un popolo che pregava. Adesso, dice, c'è un popolo che è morso dai serpenti e non si fa curare, e addirittura perde la fede, cioè ha una fede che non è quella cattolica, e allora, diciamo, perdendo la fede, senza la fede non cacci i demoni. Ecco, io mi fermerei qua. Anna, tu puoi leggere la seconda lettura, a leggere la lettera di San Paolo. Sì,
benissimo. Sì. San Paolo delinea in maniera sublime la dottrina cristologica, in cui si afferma la divinità di Gesù. Egli, pur essendo Dio, non disdegnò di umiliarsi, assumendo la natura umana e dando la propria vita per la redenzione del genere umano. Compiuta la sua missione, entra nella gloria del Padre suo. La via qui additata per giungere alla beatitudine eterna è quella della croce, senza la quale non è possibile giungere alla salvezza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio d'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
Questa è la spiegazione di Don Dolindo, per cui direi, visto che i tempi che abbiamo non sono così abbondanti, direi che leggi la meditazione di San Paolo.
Sì, di Don Dolindo, in merito a questa lettura, certo.
Sì.
La grandezza dell'umiltà di Gesù Cristo nell'incarnarsi. Questo passo di San Paolo è sublime e ci fa penetrare tutta la grandezza dell'umiltà di Gesù Cristo nell'incarnarsi. Era Dio per natura, nell'infinita gloria della sua divinità, e si umiliò facendosi uomo ed assumendo la natura umana. Nascose la gloria della sua natura divina, forma Dei, nell'umiltà della natura umana, forma hominis. Discese dal cielo e coprì la sua gloria infinita con l'umanità assunta proprio come un re che si spoglia del suo manto regale e si veste delle spoglie di schiavo. La parola schiavo non è dura, ma esprime una realtà sublime, perché assumendo la natura umana, egli, Dio, nella divina natura eterno, spirito purissimo, eternamente beato, divenne come schiavo del tempo e nacque nel tempo, generato ab eterno dal Padre. Fu generato nel tempo da Maria Santissima. Era nel seno del Padre, nell'infinita libertà divina, e facendosi uomo, fu come schiavo nel seno materno. Spirito purissimo assunse un corpo nel seno di Maria, divinamente ed eternamente immortale e beato, assunse un corpo mortale e fu come schiavo delle esigenze dell'umanità: mangiare, bere, dormire, eccetera. È vero, fu concepito nella natura mortale, nel seno purissimo di Maria Immacolata e Santissima, piena di grazia. E quindi, come nube tutta splendente della natura di Dio, perché la grazia rende la creatura partecipe della divina natura. Fu concepito per opera dello Spirito Santo, perché il Figlio Eterno di Dio, generato dal Padre nell'infinita ed amorosa conoscenza di sé, non poteva essere generato nel tempo dal concorso di un uomo, per quanto santissimo come San Giuseppe. Non senza ragione la scrittura chiama conoscenza della donna il concorso dell'uomo nella generazione umana. Maria Immacolata non poteva generare il Verbo di Dio incarnato dalla conoscenza di un uomo, ma fu tutta inondata dallo Spirito Santo, amore eterno di Dio, che la fecondò nell'umanità che assumeva il Verbo di Dio. La degnazione dell'umiliazione del Verbo di Dio non poteva giungere fino ad assumere l'umanità da una carne anche lontanamente macchiata da quella miseria che gli veniva a redimere e cancellare nella sua infinita carità. Solo l'eterno ed infinito amore poteva rendere il seno di Maria pieno della gloria dell'infinito seno del Padre con la pienezza della grazia. Questa medesima pienezza rese Maria umilissima, conoscendo se stessa come creatura umana nell'infinita luce di Dio e conoscendosi, ella divenne atta a concepire il Verbo che si umiliava, spogliandosi della divina gloria. Umilitate concepit, era come un mirabile circolo d'amore, il Verbo infinito che si umiliava, percorreva i cieli eterni e non poteva chiudersi che in una creatura umilissima, Alfa ed Omega, l'infinito e la creatura, l'infinita umiltà che si congiungeva all'ultimo punto del circolo, l'umiltà di Maria. Era l'infinita logica della misericordia di Dio. Satana precipitò dal cielo per orgoglio, per una falsa conoscenza di sé e pretese essere simile a Dio. Questa orgogliosa pretesa lo rese spaventosamente deforme. Egli rimase come fulminato dal suo orgoglio, misero atomo di fronte all'infinito, pretese avervi contatto e si dissociò in faville d'incendio. Tentò il primo uomo, perché lo vide bello nella giustizia originale, più che non lo era lui prima di cadere, e lo indusse a cadere con lo stesso atto di orgoglio, essere simile a Dio. All'orgoglio che aveva sfigurato gli angeli decaduti ed aveva sfigurato l'uomo privandolo della giustizia originale, non si poteva opporre che un prodigio di divina umiltà, il Verbo incarnato e Maria, madre di Dio. Il cielo, che Satana nel suo orgoglio dispettoso credeva di avere spopolato di gloria, trascinando gli angeli ribelli, fu riempito della gloria del Verbo umiliato fino alla morte di croce. E l'umanità del Verbo, elevata al trionfo eterno, riparò la rovina causata dal primo uomo, portando l'umanità nel seno di Dio alla destra del Padre, per il Verbo fatto uomo. Non ci poteva essere un fulmine più settante contro Satana che l'umiltà. Non ci poteva essere un raggio più fulgente di misericordia per l'uomo caduto che l'umiltà del Verbo di Dio fatto carne in Maria, corolla splendente del gineceo nascosto dell'umiltà. È stupefacente che in tanto splendore meraviglioso di umiltà l'uomo peccatore persista nell'orgoglio e i giusti stessi non sappiano apprezzare l'umiltà che nella speranza dell'eterna gloria. E perciò San Paolo, venendo incontro alla debolezza umana dopo aver parlato dell'umiltà di Gesù, parla della sua esaltazione nella sua umanità, nel tempo e nell'eternità, esclamando: e perciò il Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo e sulla terra e negli inferi, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. L'umiliazione del Verbo di Dio fatto carne era glorificazione di Dio contro l'orgoglio di Satana e degli angeli ribelli che si inorgoglirono contro Dio. La sua obbedienza sino alla morte di croce era glorificazione di Dio contro la disobbedienza del primo uomo. La morte di croce era glorificazione di Dio per la vittoria contro il peccato e la morte. Al nome divino di Gesù si piega ogni ginocchio, cioè in adorazione profonda. Il cielo, gli angeli, gli spiriti celesti, beati tutti, perché è il Verbo di Dio, glorificante il Padre per l'eterna generazione. si piega ogni ginocchio sulla terra in adorazione di amorosa riconoscenza, perché il Redentore, glorificante il Padre, nella sua infinita misericordia. Sulla terra lo si adora, umiliato sulla croce, per la quale la Redenta, obbediente, per l'unione della sua umanità alla volontà del Padre, che lo mandò sulla terra, per amorosa misericordia, avendo amato gli uomini, fino a dare il suo figlio unigenito per salvarli. E il Padre glorificò il figlio suo, obbediente ed umiliato, fino alla morte di croce, dimostrando con la risurrezione e l'ascensione al cielo la sua divinità. Il nome divino di Gesù, al suo nome, piegano il ginocchio gli inferi, cioè gli spiriti infernali, i demoni e Lucifero a capo di essi, perché sentono in quel nome la maestà di Dio, la realtà disastrosa della loro stolta ribellione, della loro tremenda infelicità. Ancora orgogliosi nel volere dominare la terra, ancora omicidi nel voler perdere gli uomini, sentono disperati la divina potenza che li ha vinti umiliandosi sino alla morte di croce. Sentono la divina misericordia che ha salvato l'umanità e riconoscono fremendo la grandezza infinita del Verbo incarnato, innanzi al quale si sentono deboli, umiliati, vinti. E questo solo può essere il piegarsi del loro ginocchio, cioè del loro spirito superbo. L'orgoglio umano si appaga di più nei grovigli di una macchina elettronica dove si magnifica il suo ingegno. Eppure la vera grandezza umana non è in queste manifestazioni di orgoglio, ma nell'amorosa umiltà che piega il ginocchio innanzi a Dio, al nome che ha dato al suo figlio incarnato, Gesù, Dio uomo, Dio come un punto matematico semplicissimo, senza dimensioni, senza passato o futuro, eterno, che diffonde la sua bontà creando, come dal punto matematico si snoda il circolo che si chiude nell'ultimo punto, Dio uomo, l'infinito e l'umiltà, il Verbo umiliato fatto obbediente, facendosi uomo, il cui nome è glorificato in cielo, in terra e negli abissi per la gloria di Dio Padre, di modo che ogni lingua confessi che Cristo Gesù è il Signore, è vero Dio, come vero uomo. Di fronte al mistero dell'infinita misericordia di Gesù Cristo nel farsi uomo fino alla morte di croce, fatto obbediente nella profonda umiliazione per salvarci, logicamente San Paolo raccomanda ai suoi fedeli direttissimi ed obbedienti di condurre a termine la loro salvezza, cooperandovi, perché è assurdo presumere di salvarsi senza cooperare alla salvezza, e li esorta ad operare il bene non solo come facevano quando egli era presente per il riguardo che avevano a lui, ma molto più ora che è assente, per puro amore di Dio, con timore e tremore di Dio solo, confidando nella sua grazia che opera in loro il volere e l'operare, cioè che muove la volontà al bene e dà la grazia per compierlo sempre, però con la nostra corrispondenza e cooperazione. San Paolo li vuole perfetti, irreprensibili ed integri, in mezzo alla generazione perversa e corrotta, nella quale debbono risplendere come luminari del mondo. È stato beneficato dai filippesi, ma proprio per questo, lungi dall'indulgere ai loro difetti, come può accadere in chi è beneficato, li vuole santi, cooperatori, alla loro salvezza con filiale timore e tremore, senza presumere, senza mormorazioni e critiche, irreprensibili, tenendo ferma la parola di Dio, la parola di vita, affinché nel giorno di Cristo, nel giorno del giudizio, egli abbia di che gloriarsi, presentandogli anime fedeli e sante, ed abbia a constatare così che non corse in vano, né in vano si affaticò nel suo apostolato. Amen.
Meraviglia. Vedi, Gesù Cristo sembrava vinto, no? Cioè, tutti pensavano, ecco, il fallito, ha fatto i miracoli, ha resuscitato i morti, ha cacciato i demoni, ha fatto tante cose che lasciarono stupite la maggior parte degli uomini, ma non andava d'accordo con scribi e farisei. Allora, una volta messo in croce, ci siamo liberati, ma questo lo pensava anche il demonio. Se non che, siccome Gesù Cristo non solo ha avuto il potere di resuscitare i morti, perché lui è il risorto, ma lui è la risurrezione, è la vita. Bisogna stare attenti a questo termine. Io sono la risurrezione. Qui tu, anche se uccidi, non puoi uccidere la risurrezione, no? Perché la risurrezione è risurrezione. Allora, la Chiesa durante i secoli quante volte ha patito, sembrava quasi che finisse, sembrava quasi che ormai affondasse la barca di Pietro. Noi stiamo in una situazione del genere, ma l'interpretazione, vedete come avviene? È vero, stiamo veramente malmessi, veramente. Allora, diciamo, quelli che sperano di far affondare la barca di Pietro non si ricordano che nella barca di Pietro, cioè, non è Pietro la Chiesa, ma la Chiesa è fondata su Gesù Cristo, che è la risurrezione. Pertanto, quando la Madonna ci dice infine il mio cuore immacolato trionferà, vuol dire che starete in una condizione apparentemente da fine corsa, e quando crederete che sia tutto perduto, allora infine il mio cuore immacolato trionferà. Per cui la madre del risorto, la piena di grazia, trionferà su chi? Su chi voleva la distruzione della Chiesa. Per cui la Madonna ha già vinto il demonio, lui ormai ha perso. Però il Signore permette talvolta, ecco come ha permesso a Giobbe di essere provato, anche noi dobbiamo essere provati. Ed è triste, ecco, che i cristiani non comprendano questo. Noi dobbiamo essere fedeli a Gesù Cristo, guai con giri di parole pensare di far dire a Gesù Cristo ciò che non ha mai detto e fargli e voler interpretare le sue parole a favore nostro, per comodità nostra. No, no, non si fa così. Cioè, noi dobbiamo dire, siamo nella prova, preghiamo, Signore, noi sappiamo che la barca non affonderà perché è tua, e tu hai rimproverato gli apostoli che temevano ormai di affondare, di annegare, gente di poca fede. Per cui noi confidiamo nel Signore, che è la risurrezione e la vita. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché per mezzo della tua santa croce tu hai redento il mondo. Ma Gesù Cristo, inoltre, cosa dice? Quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me. Allora, quando sembrava che tutto fosse perso, lui aveva vinto tutto, aveva vinto tutti. Infatti il demonio, quando pensava di aver vinto, si è accorto che aveva perso tutto, era stato sconfitto nuovamente. Ecco, allora noi dobbiamo essere dei combattenti, vero? E credere e difendere la verità, perché la verità non è una parola, è Gesù Cristo. Io sono la via, la verità, la vita. Chi crede in me, è vero, non cammina nelle tenebre. Ma se noi cominciamo a non credere quello che lui ha detto, è vero, finiamo nelle tenebre. E Padre Pio diceva che questo nostro tempo è un tempo tutta tenebra. Ecco, e a questo punto io mi fermerei per uno stacco musicale, vero Anna?
Sì, sì, certo.
Così intanto proviamo a pensare a Cristo crocifisso,
sì,
e a chiedere alla Madonna addolorata che ci faccia amare Cristo crocifisso. Personalmente lo chiedo tutti i giorni, dico: oh Gesù, donami un tenero amore per la tua Santissima Mamma, e tu, dolcissima Madre, ottienimi un amore per Gesù crocifisso, un ardente amore per Gesù crocifisso. Questo bisogna chiedere. Cosa volete andare a chiedere? Quando tu sei innamorato di Cristo crocifisso e della Madonna, sei non in una botte di ferro, c'è una mano gliela dai a Gesù e una alla Madonna, è come un bambino, vero, stai al sicuro, non temerò alcun male anche se camminassi in una valle oscura, che veramente è scura questa valle odierna, questa valle di lacrime, è più scura che mai. Ecco, preghiamo e stiamo ben attenti, ecco, di non farci incantare dai parolai, ecco. Noi dobbiamo, lampada ai miei passi è la tua parola, non quella degli uomini, che contraffanno magari il senso delle parole. Pensate quanti eretici ci sono perché contraffanno la verità, tagliando pezzi di qua, pezzi di là, virgole, accenti, eccetera. Non si può togliere neanche un iota, neanche un accento si può togliere. Quello è e quello sia. Noi non dobbiamo convertire il Vangelo, dobbiamo convertirci noi al Vangelo, invece abbiamo l'ardire di convertire il Vangelo a nostro uso e consumo. Bene, allora tra qualche momento eccoci,
ci
sentiamo dopo la pausa musicale. Ave Maria.
Ave Maria. Thank you.
riprendiamo allora la nostra meditazione in questo giorno solenne. Ripetiamolo spesso, anche questa giaculatoria: ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché per mezzo della tua Santa Croce hai redento il mondo. E spero che tutti voi abbiate un bel crocifisso in casa, perché l'hanno tolto dalle scuole, l'hanno tolto dagli uffici pubblici, ma triste sarebbe che al posto del crocifisso mettiamo, non so, il poster di un calciatore, che ne so, di un automobilista o di qualche macchina speciale o non so di che cosa, qualche tutti i quadri che volete, ma diciamo Gesù Cristo, Salvatore, guardate a Lui e sarete raggianti, e non prendete un crocifisso da 10 centimetri, ma che sia bello vistoso, che deve dare all'occhio e al cuore soprattutto. Bene, Anna,
sì.
Riprendiamo allora con il Santo Vangelo di San Giovanni. Io penso che tu sarai ben fornita anche,
sì,
spero.
Abbastanza.
La stanza del padre. Bene.
Ecco. Allora, nelle parole dette a Nicodemo, Gesù afferma la propria divinità. Infatti, pur essendosi incarnato, assumendo la natura umana, non ha cessato di essere Dio. Fino ad allora nessuno era salito al cielo all'infuori di Lui, al quale soltanto era dato di conoscere il Padre e i Suoi disegni. In primo luogo la salvezza dell'uomo, che Egli è venuto a portare con la sua morte in croce, via maestra per il cielo. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui.
È interessante. Soltanto, io direi, una riga, cioè è tutto interessante, chiaramente, la parola di Dio, ma perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna, perché chiunque crede in Lui, non in altri, deve credere in Lui. Ma questo, dice uno, può dire, ma io credo a Gesù Cristo, no? E tu, se credi in Gesù Cristo, devi credere a quello che dice Gesù Cristo, devi ascoltare quello che dice Gesù Cristo, devi mettere in pratica quello che dice Gesù Cristo, perché non basta dire io credo a parole, ma di fatti, siccome non faccio niente di quello che mi chiede, vuol dire che non credo a Lui. Cioè, ritengo che non sia, come dire, non dico veritiero quello che Lui dice, ma che non sia accettabile quello che Lui dice, per cui lo ascolto, lo conosco, però diciamo non faccio niente di quello che dice, e qui vuol dire che alla fine non credo alla sua divinità, non credo che le sue parole siano parole di vita eterna. Se uno non può dire io credo, e dice io sono un cristiano ma non frequento. Allora, scusa, se tu non frequenti vuol dire che non credi, come fai a dire che credi e non frequenti? Sono un cristiano che non frequenta, vuol dire che non credi. No, ma io credo, ma come fai a credere se non frequenti? Scusa, come dire, io mangio però non mi siedo mai davanti a un piatto, no? E praticamente sono anoressico, perché io credo che mangiando mi nutro, però diciamo che non mangio, e allora morirai, diciamo, di stenti, no? E così anche spiritualmente, no? Devi nutrirti per restare in vita. Bene, Anna, a te la parola.
Ecco qua, sì, esatto, il mirabile discorso di Gesù a Nicodemo. Uno dei dottori della legge, della setta dei farisei, stimato, tanto da essere chiamato il maestro in Israele, andò da Gesù di notte per conversare con lui, per constatare di persona chi fosse e quale valore avesse la sua dottrina e per indagare sulle sue intenzioni e sui suoi disegni. Si chiamava Nicodemo. Andò di notte e notte era ancora nell'anima sua, titubante fra le correnti ostili che si erano determinate contro il Redentore nel Sinedrio. Stavano di fronte Gesù e Nicodemo. E questi, al rimprovero fatto da lui all'umana incredulità, dovette avere un sentimento di rammarico per la propria diffidenza e all'accenno di lui alle cose celesti dovette sentire un desiderio di conoscerle, scrutarle, perché spirava dal volto di Gesù qualche cosa di arcano che faceva intuire l'arcano splendore dei cieli, cieli eterni. Nicodemo, al vedere in quel volto divino riflessa la luce celeste, dovette dire fra sé: che cosa vi sarà nel regno eterno? E chi è colui al quale io parlo? E non gli sembrava in quel momento solo il Messia promesso, ma qualche cosa di immensamente più grande. Egli però non giungeva ancora a capire che il Messia era Dio stesso, l'eterno Verbo incarnato, e non intendeva ancora l'economia della redenzione. La sua fede stava ai confini della verità, ma non li aveva ancora oltrepassati. Gesù Cristo lo illuminò solo con un lampo di luce, in modo da gettare in lui il germe della verità senza forzarne la mente. Il germe sarebbe a suo tempo spuntato. Se gli avesse detto in quel momento apertamente: io sono il figlio sostanziale di Dio, Nicodemo si sarebbe smarrito. Perciò, rispondendo all'intimo desiderio che aveva avuto di conoscere le cose celesti, soggiunse: nessuno è salito in cielo, e secondo il testo greco che usa il passato, nessuno è stato in cielo, all'infuori di colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che sta nel cielo. Delle cose celesti ed eterne che non si svolgono su questa terra, voleva dirgli, può parlartene solo colui che è stato nel cielo eterno, è disceso dal cielo facendosi uomo e sta nel cielo perché non cessa di essere Dio. Non disse altro Gesù su questo grande argomento, ma Nicodemo sentì nell'anima sua lo splendore della luce divina, poiché chi gli parlava era proprio il Verbo eterno disceso dal cielo, il Verbo incarnato per la salvezza di tutti. Questo era il concetto vero che doveva avere del Messia. Il Messia non era un profeta, e tantomeno un principe politico. Era invece il Verbo di Dio incarnato, vero Dio e vero uomo, esaltato non su di un trono di gloria, ma su di un patibolo di immolazione per salvare le anime e dare loro l'eterna vita. Gesù Cristo, per gettare nell'anima di Nicodemo anche il germe di questa verità, gli ricordò il simbolo e la figura più ardua della redenzione, cioè il serpente di bronzo elevato da Mosè nel deserto per ordine di Dio. Quando i figli di Israele furono per castigo aggrediti da velenosi serpenti che li mordevano, essi allora levavano gli occhi al serpente elevato su una specie di croce e, contemplando solo la figura di colui che doveva immolarsi per tutti, erano guariti. Il Verbo incarnato sarebbe stato elevato non su di un trono, come pensavano allora i dottori della legge, ma su di un patibolo ammantato della veste del colpevole, immagine sanguinosa degli uomini peccatori, come il serpente di bronzo era immagine dei serpenti velenosi che mordevano gli ebrei. Il mondo tutto, bruciato dalle piaghe del peccato, doveva volgere lo sguardo alla vittima divina, doveva credere, incorporarsi a lei, operare per lei il bene, arricchirsi di meriti e conseguire la vita eterna. Era questa l'economia della redenzione. Nicodemo, come dottore della legge, non ignorava certo l'episodio ricordatogli da Gesù, ma per l'interna luce che egli gli comunicava nell'anima, si sentì come in un mondo nuovo. Capì il mistero di quella figura profetica e ne fu sorpreso, ne godette, come gode chi vede risplendere la verità da poche parole semplici, e tacque, pieno di ammirazione. Le parole dei profeti riguardanti l'immolazione del Redentore risuonarono nel suo cuore. Guardò Gesù con grande compassione, intuendo che voleva immolarsi, e lo amò intensamente, perché sentì in quelle parole che gli aveva detto tutto l'amore che lo comprendeva. Gesù, infatti, parlando velatamente del suo sacrificio, manifestò dal volto una tenerezza infinita, che avvolse Nicodemo come in un calore di misericordia e lo conquise. Egli però aveva un concetto severo di Dio. Non immaginava tanta misericordia in tanta grandezza. Non pensava che l'esigenza della sua giustizia potesse armonizzarsi con la sua pietà. Perciò Gesù, rispondendo al suo pensiero, soggiunse che la redenzione era frutto dell'infinito amore di Dio e di un amore che era giunto fino a fargli donare il suo figlio unigenito per dare la vita eterna a quanti avrebbero creduto in lui, riconoscendolo, accettandone la dottrina e praticandone i precetti. Nicodemo pensò allora ai pagani che opprimevano il popolo ebreo, pensò alle scelleratezze da essi commesse e dal giudizio terribile che meritavano, e dovette domandarsi internamente come si concilia questa misericordia universale con il giudizio severo promesso agli empi nelle sacre scritture. Il suo spirito, abituato a considerare i pagani come una massa dannata e il popolo ebreo come l'unico erede della promessa, abituato a concepire il Messia come un re terribile e inesorabile, che doveva schiacciare e annientare i nemici di Israele, non sapeva capire come potesse attuarsi la redenzione senza una condanna inesorabile del mondo. Fu un pensiero che gli dovette sorgere in mente come un lampo e può arguirsi dalla risposta di Gesù. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannarlo, ma perché il mondo per mezzo di lui sia salvato. Il giudizio severo ci sarà non contro le altre stirpi o nazioni, ma contro chi non crede in lui. E non sarà neppure un giudizio fatto con apparati esterni di grandezza o di forza, poiché chi non crede nel Figlio di Dio, non usufruendo della sua misericordia, può dirsi già giudicato, perché rimane nel suo peccato e da se stesso si condanna, non avendo in sé la forza di risorgere e vivere la vita eterna. Nelle vie dell'amore noi andiamo Gesù sempre di notte. Siamo tenebre nel pensiero e tenebre nella vita. E andiamo a Gesù che è luce vera, che illumina ogni uomo. Che cosa direbbe il mondo del discorso di Gesù e Nicodemo, paragonandolo a quelli dei grandi oratori? Eppure I discorsi della terra sono tenebre. Nascono da tenebre, spargono tenebre ogni volta che toccano i grandi misteri della vita. Se fossimo persuasi della vanità dell'umana sapienza, invece di appassionarci e studiarla, trascurando quella divina, andremo da Gesù, solo da Gesù, sempre da Gesù, per impararla. La sapienza terrena spesso non giova che a gonfiarci, e soprattutto in questi tempi di orgogliosa iattanza, e lungi dall'illuminarci, ci getta nelle tormentose reti del dubbio e ci riduce nella notte. Dolorosamente anche quelli che più di proposito debbono conoscere la scienza di Dio e sono abituati ad andare alla scienza profana per cercare luce, trovano le più pericolose insidie alla loro fede: la povera ed incerta scienza umana. Se non è umile ancella di quella di Dio, uccide in noi la fede, diventa la serva padrona della fiaba e come una serva impettita dall'orgoglio si impone con una sfacciataggine a tutta prova. Noi amiamo l'umile serva, ma aboriamo la serva padrona. E come la serva padrona ha bisogno non della signorilità, ma dell'impeto dello sdegno per essere messa alla porta, noi la mettiamo alla porta, abbracciandoci alla divina sapienza, che è stoltezza per il mondo ed è luminosissima luce tra i misteri e il positivismo della vita. Siamo stufi, arcistufi, di sentirci ripetere cretinaggini in veste pomposa di accidiata scienza. Aneliamo all'aura dei cieli, come asfissiati che vogliono respirare, perché sono oppressi e avvelenati dall'acido carbonico. Vogliamo vivere, non gingillarci tra le fiabe. E le fiabe, le leggende, non sono nella fede, ma nella sapienza del mondo. Fede, 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 questa sazia l'intelletto e ricolma il cuore. La scienza, che non è ancella della fede, è ladra di luce. Stabilisce un circuito falso con la terra, presumendo di illuminare e fulmina le valvole di sicurezza del nostro intelletto e lo getta fra le tenebre assolute o tra i bagliori dell'incendio d'un cortocircuito. Il circuito dei contatti con la terra è sempre favilla incendiaria di turpi passioni e di peccati che portano la rovina nell'anima. Signore Gesù, il tuo discorso a Nicodemo è tuttora di attualità, poiché, ecco, noi siamo nella notte più profonda. Siamo tuoi figli, ma dolorosamente veniamo a te fra le tenebre del vile rispetto umano ed abbiamo timore di manifestarci tuoi seguaci, senza pensare che tu solo sei la nostra vera ed unica salvezza. Donaci la grazia di rinascere nell'acqua delle tribolazioni che ci angustiano e nella grazia dello Spirito Santo che ci rinnova e fa che sospiriamo non a ciò che è carne, ma ai beni celesti. Spiri nella nostra vita il vento divino della tua volontà e l'orienti tutta a te, come il vento orienta la bandiera che sta sulle alture. Ridonaci la fiducia nella tua parola e nella tua verità. Ridonaci l'amore a te crocifisso per amore, affinché non amiamo le tenebre ma la luce e troviamo per te la pace in terra e l'eterna salvezza nei cieli. Amen.
Bene, Anna. Abbiamo ancora un po' di tempo,
sì.
È vero che abbiamo anche il fioretto, però
mi
spiacerebbe di separare il crocifisso dalla dolorata.
Bravo.
E poiché domani, certo, sabato è la festa, vero, la memoria,
certo, vero,
della,
dolorata.
Sì, e noi non siamo in pista vera domani, e allora credo che sia giusto, ecco, unire anche, diciamo, a Gesù crocifisso. Non possiamo separare ciò che Dio ha unito, vero? E direi, se possibile, ecco, di leggere almeno quel breve, che è il Vangelo di Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù.
Sì. Ecco, sì, certo. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
Bene, allora abbiamo visto, cioè la Madonna ai piedi della croce è una concrocifissa con il figlio Gesù, ma se penso che quando Gesù ha detto alla Madonna: «Questo è tuo figlio e questa è tua madre», l'angelo, quando San Michele è apparso e ha annunciato l'incarnazione del Verbo, cioè la gravidanza santa per opera dello Spirito Santo, cioè del capo praticamente Gesù Cristo, Gesù Cristo poi ha chiesto che lei diventi anche la madre del corpo mistico che siamo noi, cioè noi siamo i crocifissori, è la mamma dei crocifissori, è la madre del crocifisso e la madre dei crocifissori. Ecco, pensiamo questo cuore, praticamente, è chiaro che ha 7 spade, ma ne avesse solo 7, è il numero perfetto, è trafitta da spade e da spine, perché ama insieme al suo figlio e vede che non è amato il figlio e non è amata neanche la madre. Se pensiamo che sono passati 100 anni, ha chiesto, ecco, la consacrazione al suo cuore immacolato, sicuro rifugio e via d'amore, perché ci ha offerto il suo cuore, e noi praticamente molto distratti, certamente da chi vuole distrarci, ma soprattutto dalla nostra presunzione di credere di poterci salvare anche fuori dal rifugio, cioè possiamo non rifugiarci e essere salvi. Questo atto di presunzione ci sta costando caro. Quante anime vanno perdute, quanti consacrati, quante vocazioni perse, quanti usciti dai conventi, dai monasteri, una vera tragedia. Se fossero stati dentro al cuore immacolato, sarebbero rimasti al sicuro, sicuro rifugio. Siccome non sono entrati, sono rimasti fuori, e vedete che fuori sono usciti pure. Ecco, la situazione è dolorosissima. Allora, cari amici della Radio Buon Consiglio, voi non siete ascoltatori della Radio Buon Consiglio, noi dobbiamo pensare che siamo chiamati dalla Madre del Buon Consiglio alla riparazione. Vedete che iniziamo le preghiere di riparazione, iniziamo la trasmissione con le preghiere di riparazione, ma dobbiamo anche continuare durante il giorno. È vero, ascoltate la radio, ascoltate il Santo Rosario, ascoltate la Santa Messa, ma servono veramente preghiere e sacrifici con, diciamo, copiosi e continui. Ecco, come l'angelo ai bambini dice: «Ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto, offrite costantemente sacrifici al Signore per la salvezza delle anime», costantemente. Ecco, pensiamo a questo, ma soprattutto il giorno in cui andiamo a confessarci, ed è bene che ci andiamo perché è giusto fare veramente pulizia. Ecco, provate a dire: Padre, io devo confessare anche la perdita di tempo in cose che non servono per la mia salvezza e neanche per quella dei miei fratelli. Diciamo, sono presa da distrazioni, da cose, televisione, internet, tutte queste cose, e calano le preghiere perché queste, diciamo, mi prendono, mi fanno perdere tempo. Mi rendo conto, e adesso l'ho capito, la madre del buon consiglio me l'ha fatta capire, e mi pento, mi dolgo di aver perso tempo, di essere un perditempo. E però poi in purgatorio il tempo lo dovremmo scontare, il tempo perso. Vedete che tristezza. Se facciamo la somma del tempo perso e lo passiamo in purgatorio, già ci toccherà piangere il tempo perso in cose inutili. Bene, Anna, ci sono due bei fioretti,
infatti,
sia quello di
oggi, quello
di oggi, che anche quello di domani,
sì,
per cui
infatti.
Tu sei la fioraia di Radio Buon Consiglio.
Che onore,
così,
parto
la fioraia, sì.
Da quello, ecco, di domani, che l'ho qua sotto occhi proprio, e si rinnovano i miei dolori. Nella vita di San Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti, si legge che un giorno gli apparve Maria Santissima addolorata, con Gesù morto fra le braccia, con profonde ferite, coperto di lividure e di nero sangue. La Madonna aveva il volto virginale così pallido, compassionevole e agonizzante, che non si poteva distinguere da quello del Figlio. Ella si fece contemplare così per un po' di tempo, poi disparve. Ma nella mente e nel cuore del santo rimase una cognizione sì viva dei dolori della Vergine, che piangendo diceva: il dolore della nostra Divina Madre toccò l'ultimo segno, quando le deposero in grembo sotto la croce il morto Gesù, così deformato, piagato e ferito. Un'altra mattina il santo, mentre col capo chino stava tutto raccolto nel fare ringraziamento alla Santa Comunione, si sentì chiamare suavemente per nome. Alzò lo sguardo e vide la Regina del Cielo, tutta mesta, con una spada tagliente conficcata nel petto e due lacrime che le scorrevano dagli occhi. Il santo si prostrò immediatamente per venerare l'addolorata sua signora, che intanto gli descriveva tutti i suoi acerbissimi dolori di madre corredentrice con parole così struggenti che il santo si sentiva spezzare il cuore dalla compassione. Infine la Vergine disse: io sono troppo amareggiata da quelli che osano chiamarsi miei devoti a parole e con i loro peccati fanno orribile strazio del mio divin Figlio. Essi rinnovano i miei dolori nel modo stesso con cui crocifiggono il mio Gesù nel loro cuore perverso. Tu, intanto, seguita a promuovere con grande fervore la devozione alla passione del mio Gesù e ai miei dolori. Così dicendo, la Vergine scomparve, lasciando il santo sopraffatto da sentimenti di rammarico e di amore. Quello di oggi. Un giorno San Filippo Neri, ascoltando la confessione di un penitente, si accorse che questi non provava un sincero dolore per quanto aveva commesso. Il santo lo lasciò continuare ancora per un po' e poi gli disse che si sarebbe assentato per alcuni minuti e lo pregò di continuare a rimanere inginocchiato. San Filippo volontariamente tardò a tornare e l'uomo cominciò ad agitarsi. Iniziò distratto a guardarsi intorno finché finì per concentrare il suo sguardo su un'immagine del Signore crocifisso. Quando il santo ritornò dopo qualche tempo, il penitente, che prima sembrava poco pentito, stava piangendo a calde lacrime al pensiero di quanto erano costati tutti i suoi peccati al Redentore divino, morto per suo amore, sull'infame legno della croce. E ritornò così a casa, totalmente pentito e purificato dei suoi peccati.
Ecco, l'importanza anche della lettura di questi fioretti, ma della lettura, per esempio, delle vite dei santi. Ecco, la casa editrice delle suore, Casa Mariana Editrice, ha tutti questi bei libretti, vero? La Madonna e i Santi, e il Santo Rosario e i Santi. Sono anche facili da leggere, ma cerchiamo di cambiare, ecco, i nostri sguardi da questi apparecchi, diciamo, elettronici, e con tutta semplicità, vero, leggere come facevano le nostre mamme, le nostre nonne, nel silenzio, ecco, nella pace, e leggere questi fioretti cosa insegnano, la vita dei santi cosa insegnano. Io tratto sempre grande beneficio, perché sono gli esempi, e le vite dei santi sono pagine di Vangelo vissuto, per cui sono le pagine di Vangelo, diciamo, lette, e pagine di Vangelo vissute. Tu vedi come ha fatto il santo a vivere quella parola di Dio, tu l'ascolti ma non sai come metterla in pratica magari. Il santo è una pagina di Vangelo vissuto. Bene, allora auguriamo, che cosa vi devo augurare? Sapete cosa vi auguro? Lacrime, calde lacrime di commozione, di gratitudine e di pentimento dei nostri peccati che hanno crocifisso Gesù Cristo e hanno trafitto il cuore della sua e nostra tenerissima madre. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.